Il Signore rimane fedele per sempre. Rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Vieni, Signore, a salvarci. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri. Vieni, Signore, a salvarci. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. Vieni, Signore, a salvarci.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Giovanni proclama: era di lui che io dissi: colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato.
Pace bene, amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Commentiamo oggi, come sempre, la liturgia della parola di questa quinta domenica di Avvento, secondo il rito ambrosiano. E ci viene presentato, attraverso il brano del Vangelo che abbiamo appena proclamato, per ben la terza volta, la figura di Giovanni il Battista. Nella seconda domenica di Avvento, l'abbiamo visto nel Vangelo di Luca, intento a predicare penitenza e conversione. Nella terza domenica l'Evangelista Matteo ce lo ha presentato con il dubbio inquietante se Gesù di Nazareth sia o meno il Messia atteso, al quale aveva preparato la strada come precursore. Nel Vangelo odierno lo troviamo in due brevi brani tratti dal prologo di Giovanni, che all'inizio del suo Vangelo presenta tutto il progetto di Dio, che è vita in abbondanza, e quindi nella presentazione di questo Verbo che si è fatto carne viene citata anche come un uomo mandato da Dio, cioè direttamente al di fuori delle istituzioni religiose di allora. Era un profeta con un compito ben preciso. Il suo nome Giovanni, che significa dono del Signore, dà l'idea immediata di quello che lui è un dono di Dio, è un dono di Dio alla storia, all'umanità, che entra però, che si configura e vive dentro un popolo il quale ha una sua storia, il popolo ebraico. Dio ha fatto dono, Giovanni è una grazia di Dio, perché avrebbe dovuto preparare, spianare la strada al Messia Salvatore. Qui Giovanni viene presentato come il testimone della luce, e il suo compito appunto è quello di condurre non solo i figli di Israele, ma ogni uomo, perché tutti credono, si dice al versetto 7 di questo brano. E quindi è uno che ti presenta il Messia sotto una funzione, una caratteristica particolare. Messia luce, che illumina ogni uomo. Cosa possiamo dire del Battista citato da Giovanni in questo prologo, che viene presentato in un modo differente dagli altri evangelisti? Appunto che lui è venuto a preparare la strada del Messia luce, del Signore che è luce, del Verbo che è luce che illumina ogni uomo, ma lui è semplicemente un testimone. C'è una diversità tra la luce mediata da Giovanni e la luce che viene a illuminare ogni uomo, che coincide, corrisponde con la figura di Gesù, il Verbo fatto carne. Dalla testimonianza di Giovanni si evidenzia che cosa? Che il Messia avrebbe dovuto essere uno che ha ricevuto, dal quale noi riceviamo, meglio, grazia su grazia. È una formula che indica pienezza, indica totalità, indica ampiezza dell'azione creatrice e sovrana di Dio. Ora, tale pienezza è proprio anche del Figlio unigenito. Solo Dio è la fonte della vita, ma il Verbo attraverso il quale il Padre ha creato l'universo, così pure l'uomo e la donna, ogni creatura, questo Figlio che ha collaborato con il Padre attraverso l'azione dello Spirito Santo a creare l'universo dal nulla, ecco, si presenta come colui che ha ricevuto e dona grazia su grazia. C'è l'Antico Testamento che finisce con la figura del Battista che sta a cavallo tra l'Antico e il Nuovo, e c'è il Nuovo Testamento. C'è una diversità tra Mosè che dà la legge e il nuovo Mosè che è Gesù che dà la grazia. Da lui abbiamo ricevuto grazia su grazia. Lasciamo spazio qui ai nostri amici che commentano con noi questo brano del Vangelo odierno.
Ma prima volevo fare una premessa un po' su Giovanni in generale. Tutte le volte su San Giovanni, evangelista, tutte le volte che mi trovo di fronte al Vangelo di Giovanni mi trovo sempre un po' in difficoltà, vi devo confessare, perché è vero che Giovanni parla di cose semplici, no? Se leggiamo il Vangelo parla di acqua, di vino, di festa, di nozze, di amore, di morte, quindi cose elementari. Però Giovanni è davvero sublime pur nella sua semplicità, e sembra quasi tutte le volte che mi capita di leggerlo e meditarlo che non riesco a spiegare nulla. Mentre gli altri Vangeli mi sembrano sempre più semplici, perché una volta spiegati si capisce bene che cosa vogliono dire, il Vangelo di Giovanni invece non è così. Perché il Vangelo di Giovanni spiega, è un po' come spiegare la spiegazione, è un po' difficile, no? È come illuminare la luce, quindi il Vangelo di Giovanni è un po', mi viene da dire che o lo capisci o non lo capisci. In realtà Giovanni è l'ultimo evangelista che scrive per ultimo, dopo tanti anni, e scrive a persone che ormai conoscevano bene, no? Il messaggio di Gesù, la storia di Gesù. E allora lui che cosa vuole fare? Vuole dare una visione più profonda, più contemplativa di Gesù. E quindi non ci fa tanto un racconto, ma ci svela un po' qual è l'impatto in noi della parola, perché la protagonista di questo Vangelo stupendo è proprio la parola. Un po' per fare un esempio, mentre gli altri Vangeli la parola è un po' come un semino che viene messo nel nostro cuore, che entra in noi, Giovanni invece ci fa vedere già questo seme che cresce fino a diventare una pianta. Ecco, questa è un po' la premessa su questo Vangelo di oggi, perché veramente ogni volta che mi trovo a commentare questo Vangelo mi trovo un pochino in difficoltà. La seconda cosa invece che volevo sottolineare è proprio l'ultima riga di questo Vangelo di oggi, quando appunto Giovanni dice: Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è in seno e nel seno del Padre lo ha rivelato. Ecco, sicuramente possiamo individuare in questo versetto tanti messaggi. Io vorrei soffermarmi su un messaggio: Dio nessuno lo ha mai visto. mi fa pensare prima di tutto che questa frase ci richiama un po' alla nostra radice, alla radice della nostra fede, quella ebraica, no? Che non osa neanche nominare Dio, non osa neanche immaginarlo, farsi nessuna immagine. Pensiamo alle sinagoghe, ai luoghi di culto, non hanno alcuna immagine di Dio, tanto è il rispetto. E se vediamo proprio nell'Antico Testamento, Dio rimane ignoto, il suo nome non rivela chi è, proprio perché è un mistero grande. Anche quando rivela il suo nome, lo rivela legandolo ai suoi amici: io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, proprio per mantenere questa trascendenza, perché Dio nessuno lo può vedere. A me sembra una cosa interessante questa, perché ci fa capire una cosa importante, che Dio non possiamo utilizzarlo, cioè possiamo appunto amarlo, possiamo servirlo, possiamo cercarlo, ma non possiamo servirci di lui, proprio perché non possiamo metterlo dentro una cornice. E il Vangelo di oggi ci ricorda questa cosa molto importante che gli ebrei tengono, per loro è fondamentale, cioè che Dio è vicino a noi, però è anche profondissimo, è come dire, non possiamo metterlo dentro la nostra mente, la nostra idea, etichettarlo, e quindi non possiamo servircene per i nostri, diciamo, scopi. E anche la Chiesa, le chiese, le religioni possono servirsi di Dio, ma possono soltanto appunto mostrarlo, servirlo e amarlo.
Volevo fermarmi anch'io sulla figura di Giovanni Battista, che più volte in questo tempo di avvento abbiamo potuto conoscere e apprezzare. E oggi Giovanni Battista è visto come testimone, l'abbiamo visto come precursore, colui che preparava la strada, colui che voleva convertire gli uomini ad accogliere Gesù. Adesso è uno che dà testimonianza. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce. Ecco che bello vedere Gesù come la luce che illumina il mondo, quello che dice anche Giovanni Evangelista nel suo Vangelo, perché tutti credessero per mezzo di lui. Qui vediamo Giovanni in veste di testimone. E poi vedremo Gesù in veste di testimone. Testimone di chi? Testimone del Padre, perché la venuta di Gesù sulla terra è una testimonianza continua della presenza del Padre, dell'amore del Padre. E forse ci dobbiamo sentire richiamati anche noi a diventare testimoni in questo tempo di avvento, testimoni della luce, testimoni della gioia, testimoni della pace, testimoni della possibilità che l'impossibile diventi possibile, come lo è stato per Maria. Abbiamo appena passato la festa dell'Immacolata e la figura di Maria è una figura di luce, è una figura che proprio ci rivela la presenza del Figlio, ce lo rivela in un modo molto semplice, molto bello, molto tenero e anche molto impossibile, cioè l'impossibile che si è fatto possibile. E quindi questi aggettivi ci possono aiutare a vivere meglio questo tempo di avvento, ad affidarci a Gesù perché l'impossibile diventi possibile per ciascuno di noi, ma non solo per ciascuno di noi, per il mondo intero. C'è tanto bisogno che l'impossibile diventi possibile quando preghiamo per la pace, quando preghiamo per la giustizia, quando preghiamo per i poveri, per i più deboli, per quelli che soffrono. Chiediamo a volte delle cose che a livello umano sembrano impossibili da realizzarsi, però noi sappiamo che quello che non è possibile agli uomini è possibile a Dio. Quindi questo tempo di avvento può essere proprio un'avventura a credere ciecamente, con fede, alla luce che viene ad illuminare il mondo, che viene ad illuminare le tenebre, e quindi imparare ad essere testimoni di questa luce, testimoni credibili, testimoni appunto che credono che l'impossibile sia possibile, tutto è possibile a Dio.
E riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il commento alla liturgia della parola di questa quinta domenica di Avvento, sempre secondo il rito ambrosiano. Nessuno lo ha mai visto. Il figlio dell'uomo, il Verbo, lo ha rivelato e Giovanni il Battista diventa il testimone, il mediatore, il precursore di questa luce che illumina il mondo, che entra nella storia, nel Natale del Verbo. Fondamentalmente questo brano del Vangelo soddisfa un po' i nostri desideri, perché il nostro desiderio fondamentale, primordiale, è cercare di incontrare Dio, vedere Dio, e nessuno l'ha mai visto. Giovanni ribadisce quanto affermato da tutto l'Antico Testamento, cioè che l'uomo non è in grado, finché vive quaggiù, di vedere così come egli è il Signore onnipotente, creatore. Perché, l'Antico Testamento lo dice in alcuni passaggi, non potrebbe sostenere la sua vista, non solo perché è peccatore, ma prima ancora perché è creatura limitata, fragile, provvisoria, incapace di contenere il mistero divino che lo ha creato, lo ha suscitato, lo ha proiettato nella vita. Ecco questo unigenito, che è Dio e che è uno col Padre, fattosi uomo, ha permesso agli uomini di vederlo. Cioè noi sappiamo, adesso sappiamo, dopo la rivelazione del Nuovo Testamento realizzatasi in Gesù Cristo, sappiamo dove andare a cercare Dio, nella forma più completa possibile e accessibile all'uomo. Perché lui che cosa ha fatto? Lui è diventato come uno di noi. E allora noi possiamo andare a leggere il racconto di questo Dio che salva, di questa luce che illumina, facendo riferimento a Gesù Cristo, al suo Evangelio, ai Vangeli che gli Apostoli hanno scritto al riguardo, ma non semplicemente andando a spulciare quelli che sono i momenti più straordinari della sua vita, cioè quando operava miracoli, quando parlava con autorità. Ma tutta la vita di Gesù è un racconto e quindi una rivelazione di Dio con tutta la sua umanità. E allora dobbiamo confessare di non averlo ancora trovato, sì, perché è il mistero sempre più grande delle nostre capacità conoscitive e quindi non possiamo comprenderlo fino a quando viviamo qua giù sulla faccia della terra, ma l'abbiamo incontrato. Cioè possiamo in un modo progressivo accogliere questa verità, questa luce, perché sappiamo dove andare a trovare questa luce, sappiamo che è rinchiusa dentro l'umanità di Gesù. E allora dicevo, non soltanto andando a leggere quelli che sono i racconti straordinari, soprattutto l'Evangelista Marco è un racconto continuo di quello che Gesù ha compiuto di straordinario, ma siccome il momento della straordinarietà in Gesù lo si può trovare nei suoi 3 anni di vita apostolica, noi sappiamo che Gesù ha vissuto per oltre 30 anni qui tra gli uomini, da uomo, da figlio dell'uomo. E allora dobbiamo andare a cercare dentro e scoprire, contemplare e in un certo senso utilizzare nella lettura del Vangelo, andare a scoprire quali che sono gli aspetti in cui il Figlio di Dio si rivela con tutta la sua umanità. Lui aveva occhi per vedere, aveva mani per lavorare, si ritrovava fragile e stanco, come al pozzo quando incontrò la Samaritana. Cioè era sotto i condizionamenti dello spazio, del tempo, della materialità, del limite, della fragilità di ogni creatura che vive sulla faccia della terra, adesso e sempre. E siccome questa rivelazione dell'umanità e occupa una fetta molto più abbondante dal punto di vista dei tempi, perché i racconti dei miracoli e comunque della vita pubblica si riduce a circa 3 anni dell'esistenza di questo figlio di Dio e figlio dell'uomo, ma tutta la sua umanità che traspare anche nei racconti evangelici durano tutta la vita del figlio dell'uomo fino a quando muore e risorge. Allora andiamo, se vogliamo, scoprire questo Dio, andare a cercare questo Dio Dio stesso ce l'ha permesso nella rivelazione, nell'incarnazione del Verbo. E questa è la luce che scaturisce, che ci indica Giovanni in questo prologo del Vangelo, ma che scaturisce da tutti i racconti evangelici. Lì c'è quello che Dio ha fatto in Gesù Cristo. Dio si manifesta come Salvatore lì, come figlio dell'uomo lì, e la luce che cerchiamo, che andiamo disperatamente alla ricerca, anche se molte volte non siamo coscienti e consapevoli, lì possiamo trovare quella luce che illumina e dà senso e pienezza al nostro esistere.
Hai ragione, Padre Gianni, questa luce la cerchiamo disperatamente e tutti gli esseri umani, che lo sappiano o no, la cercano. E in fondo noi abbiamo davanti a noi questa luce, no? Ci viene indicata la strada, perché il Figlio appunto ci rivela questo volto che tanto intensamente cerchiamo, appunto pur non sapendolo, perché anche quando sbagliamo, quando percorriamo strade apparentemente così lontane da Dio Padre, in realtà stiamo cercando soltanto Lui. E come dice appunto Sant'Agostino, il nostro cuore non è in pace, no? Se non riposa appunto in Dio. Ecco, anche io mi sono soffermata proprio su questo aspetto. Il Figlio lo ha rivelato proprio perché ciascuno di noi cerca questo volto, questo Dio, questo Padre, no? E Gesù ci sta rivelando chi è Dio, no? È un mistero grandissimo che Gesù rivela questo volto nascosto che appunto gli ebrei non possono neanche dipingere lontanamente. A me colpisce di questo Vangelo che il verbo che noi abbiamo tradotto con rivelato, in realtà avremmo dovuto scrivere la lettera, usare e tradurre il Figlio lo ha tratto fuori, no? È stato già detto questo, cioè il Figlio trae fuori Dio. È bella questa immagine, il Figlio trae fuori il volto di Dio. E mi colpisce anche che c'è l'evangelista Giovanni usa un termine proprio molto molto tecnico che noi oggi tradurremmo con fare esegesi. È come se Gesù facesse esegesi del Padre. Forte e profonda questa cosa, almeno mi fa pensare tanto, perché noi sappiamo tutti che l'esegesi è questo cavare fuori da un testo il significato profondo di quel testo lì, e quindi Gesù è il significato profondo, cioè fa esegesi di Dio. E allora, come ha detto benissimo Padre Gianni, insomma non riesco ad aggiungere molto a quello che ha detto, perché era proprio quello che avevo nel cuore, che pensavo, è proprio il Vangelo diventa la strada per conoscere il volto di Dio. Tutto quello che viene narrato è un modo per avvicinarsi a questa luce che illumina la nostra vita. Ecco, anche se questa formula dell'esegesi è una formula un po' strana, no? Però è molto significativa, perché come l'esegeta, cioè lo studioso del testo, tira fuori, cava fuori dal testo, da ogni parola il suo profondo e significato più, diciamo, recondito, così Gesù, attraverso la sua vita, le sue parole, la sua carne, trae fuori dall'ombra questo volto di Dio Padre che noi tanto cerchiamo. E mi viene in mente anche che l'antica traduzione latina dice che il Figlio ci ha raccontato l'invisibile Dio. Prima Padre Gianni ha accennato a questo tema del racconto di Dio, cioè Gesù racconta chi è il Padre, no? Ecco, a me viene anche da pensare un'altra cosa, che il discepolo Filippo una volta domandò al Signore, facci vedere il Padre, no? E aveva di fronte a sé Gesù. Mi capita tante volte di pensare di voler conoscere, di essere curiosa di vedere il volto di Gesù, eppure Filippo ce l'aveva di fronte. Mi fa pensare questo, perché effettivamente il volto di Gesù doveva essere un volto come il volto degli uomini di allora, un volto, se vogliamo, anche comune, no? Tanto che Filippo dice, ma facci conoscere il Padre, no? E Gesù dice di guardare a Lui. Ecco, perché per riconoscere Gesù in quella quotidianità, in quel volto quotidiano e di tutti i giorni, no? Che ci passa accanto e non ce ne accorgiamo, ci vuole proprio la luce della fede. E questa luce della fede l'abbiamo proprio grazie alla parola, la parola che alimenta e fa crescere questo seme in noi, che è stato seminato in noi da sempre e che può crescere e diventare carne nella nostra vita e che possiamo poi riconoscere negli altri, in questo Gesù che ci passa accanto attraverso i nostri fratelli.
Dicevo in un commento una frase di Paul Claudel che dice: la vita è una grande avventura verso la luce. E io pensavo, sì, è vero, la vita è una grande avventura verso la luce, una grande avventura nella conoscenza di Dio, e noi possiamo conoscere Dio, come già è stato detto, attraverso Gesù, perché è proprio attraverso di Lui che noi abbiamo potuto incontrare Dio, che noi possiamo incontrare Dio. Leggendo la storia di Gesù, conoscendo le sue opere, sapendo come ha vissuto, quello che ha fatto, quello che ha detto, attraverso Lui noi possiamo conoscere Dio, appunto. E questo cammino verso la luce è un cammino sempre più intenso verso di Lui. Anch'io avevo trovato in un commento questa versione, no, di Gesù che racconta di Dio. Gesù racconta di Dio. E io penso che tutta la vita di Gesù racconta di Dio, il suo modo di porsi, di parlare, di guardare le persone, di interessarsi, di guarire, di vivere, anche di vivere semplicemente la sua giornata con i discepoli, con coloro che conosceva, il modo di incontrare la gente, tutto questo ci parla di Dio. Ecco che allora se noi guardiamo a Gesù, possiamo poi percorrere un po' il suo stesso cammino, cioè farci anche noi luce per gli altri. Ma forse non è necessario solo guardarlo Gesù, perché Gesù, se noi ci crediamo, è dentro ciascuno di noi, è in ciascuno di noi e si rivela attraverso di noi. Se noi lo lasciamo fare, Lui si rivela attraverso la nostra persona. Allora vuol dire che anche ciascuno di noi, in qualche modo, può raccontare di Dio, può essere capace, può farsi interprete di quello che Dio è, non perché siamo bravi, buoni e belli, ma perché lasciamo che l'opera, la grazia che Gesù è venuto a portare attraverso noi passi agli altri, quindi racconti agli altri la bellezza dell'amore, la bellezza del servizio, la bellezza di vivere l'onestà, la giustizia, la misericordia, insomma tutte cose che Gesù per primo ha vissuto su questa terra. Io, leggendo dell'umanità di Gesù, mi sono un po' fermata a pensare a Santa Teresa d'Avila, la quale spesso diceva che era proprio grazie all'umanità di Gesù che lei ha potuto credere con più fermezza, perché grazie a questa umanità, a questo suo farsi vicino a ciascuno di noi, a questo suo entrare, io dico anche, in ciascuno di noi, noi dobbiamo credere che Gesù è in ciascuno di noi, è dentro ciascuno di noi ha questo pezzo di cielo che deve essere manifestato, che si manifesta anche tante volte, e quindi è proprio grazie a questa umanità che Lui ci ha potuto raccontare del Padre, e noi a nostra volta possiamo raccontare del Padre e del Figlio, perché il Figlio appunto dovremmo averlo dentro. E in questo Natale forse dobbiamo fare ancora più spazio, anche in questo tempo di avvento, a Lui, no? Che diventi sempre più davvero ospite gradito, ospite grande nel nostro cuore, per poterlo appunto poi raccontare, come Lui ha fatto del Padre, raccontare agli altri.
Guardo verso le montagne,
con le mille
Riprendere queste frasi del Vangelo dove viene detto: dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. E ancora nella lettera di San Paolo ai Galati di oggi si dice: fratelli, prima che venisse la fede noi eravamo custoditi e rinchiusi sotto la legge. Così la legge è stata per noi un pedagogo fino a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede. Sopraggiunta la fede, non siamo più sotto un pedagogo. Tutti voi, infatti, siete figli di Dio, mediante la fede in Cristo Gesù. Poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Ecco, mi sembra bellissimo, mi sembrano parole molto belle per completare quello che finora abbiamo detto. La venuta di Gesù Cristo ha portato la grazia per ogni uomo, per ciascuno di noi, per tutto il mondo. Grazia che a volte non riusciamo a riconoscere, ma di fatto c'è. Gesù Cristo è venuto a portare la grazia, Gesù Cristo è venuto a portare la fede. Prima eravamo sotto la legge, a volte ancora oggi ci comportiamo come se fossimo sotto la legge, ma San Paolo ce lo dice chiaro: adesso siamo giustificati per la fede. Una cosa ancora più bella: tutti siamo figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, perché ci siamo rivestiti di Cristo, quello che dicevo prima con parole molto più scarne e molto più povere rispetto a Paolo. Quindi, anzi, questo brano della lettera ai Galati finisce dicendo: tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Quindi è un forte invito all'unità, al vivere nella fede, al vivere nella grazia, sapendo che questa grazia c'è e che ci invade tutti, che ci può trasformare, che può fare di ciascuno di noi un miracolo vivente. Forse questo tempo di avvento deve portarci a credere a tutto questo. La venuta di Gesù ci deve far credere che possiamo essere un miracolo per gli altri, per il Signore Gesù e per gli altri, perché siamo figli, figli di Dio, grazie a Gesù Cristo. Quindi abbiamo un posto grande, bello, un posto pieno di amore, di privilegio. Siamo figli di Dio e quindi questo non lo dobbiamo proprio dimenticare. Però per poter assaporare tutto questo noi dobbiamo anche poterlo vivere, e anche la prima lettura in fondo ci richiama dal libro del profeta Michea, ci richiama a come dobbiamo vivere, a quello che dobbiamo fare. Ci sono dei piccoli brani che sono del profeta Malachia, che sono proprio dentro questo brano che leggiamo oggi nella liturgia del giorno, che ci invitano a vivere senza essere spergiuri, senza frodare il salario all'operaio, senza essere oppressori delle vedove e degli orfani, senza far torto ai forestieri. Praticamente ci sono un sacco di cose che ci dicono come dobbiamo vivere, come dobbiamo seguire il Signore Gesù. Abbiamo detto prima che Gesù è venuto su questa terra ed è stato per noi testimone di quello che Dio vuole da noi, e quindi anche la parola di Dio, che è lampada per i nostri passi e luce al nostro cammino, ci dice come dobbiamo comportarci, quello che dobbiamo fare, ma non secondo la legge, ma per la fede nel Signore Gesù, per la nostra certezza di essere figli,
figli di Dio, fratelli di Gesù Cristo, inseriti in questo progetto di grazia, in questo progetto di amore che ci porta avanti, che ci porta a camminare verso quella luce, quella pienezza a cui appunto, come dicevamo anche prima, tutti tendiamo.
La luce vera, quella che illumina ogni uomo, mi colpisce questo versetto di Giovanni al versetto 9. Questa luce che illumina ogni uomo, cioè ogni uomo, qualsiasi sia la situazione, perché ognuno di noi vive le sue situazioni particolari, ecco, non esiste situazione che non possa essere illuminata da questa luce. E mi viene anche da pensare un'altra cosa, che a volte quando ci troviamo nel buio, in un buio molto profondo, e tutti attraversiamo queste fasi di buio anche molto lunghe, prolungate, profonde, crediamo che nessuno ci possa raggiungere in questo buio, che non esista la luce, no? Ecco, però mi viene anche in mente un'altra cosa, una frase che ho letto, molto bella, che dice: più buia è la notte, più è vicina l'alba. E ho sperimentato che è vero, che a volte nel buio più profondo, allora che in quel buio profondo, se ti abbandoni, puoi vedere la luce. Davvero è possibile. Ed è possibile perché esistono uomini come Giovanni Battista che vengono mandati da Dio, e ti accorgi subito, esistono ancora oggi, che ti stanno davanti e capisci subito che hanno qualcosa a che fare con Dio, da come parlano, da come si muovono, da anche soprattutto da come parlano, non tanto da quello che dicono. Ecco, perché sono illuminati da questa luce, ma ciascuno di noi può vivere questa luce nella propria vita se si abbandona veramente a una fede autentica, si abbandona a tutte le proprie certezze per veramente vivere una vita nella fede. E allora avviene questo miracolo, che arriva la luce nel buio.
Riprendendo il discorso circa l'umanità di Gesù che diventa rivelazione di Dio e quindi una possibilità da parte nostra di conoscere questo Dio, vorrei citare l'esperienza di San Giovanni Evangelista, perché nel Vangelo ha un suo criterio, una sua logica, un suo modo di procedere per raccontare la storia di Gesù o riflettere su quella che è stata la storia di Gesù. Mentre la sua esperienza di Gesù si evidenzia meglio se noi leggiamo proprio l'introduzione, i primi versetti della sua prima lettera, dove si capisce come l'Evangelista abbia fatto un'esperienza dell'umanità di Gesù e cerca in qualche modo di comunicarla, anche se poi continuamente si ripete, perché capisce, sperimenta che non è in grado di rivelare e comunicare completamente questa esperienza. San Giovanni scrive: quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del verbo della vita, la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianze e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, e qui l'Evangelista ritorna, quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. Ecco, allora l'invito dell'Evangelista Giovanni risulta evidente. Noi dobbiamo, nei suoi occhi, nelle mani di Gesù, nei suoi sentimenti, nelle sue passioni, nei suoi orizzonti, quello che hanno incontrato e intravisto, intravisto del volto di Dio, noi dobbiamo fare nostra, permettere a questa luce che si manifesta attraverso le sue gestualità, le sue o la sua umanità, ecco, dobbiamo fare nostra questa luce. Da ciò scaturisce un'ultima domanda che ci facciamo e rivolgiamo a tutti voi e ci chiediamo: ma i miei occhi, nella mia voce, nelle mie mani, nei miei pensieri, nelle mie passioni, nel mio volto, che cosa vedono le donne e gli uomini del mio tempo? Io, in quanto cristiano, che cosa lascio trasparire della luce, della pienezza della luce che ci ha donato Dio nell'incarnazione del suo Verbo? Penso che possiamo concludere lasciando a ciascuno di voi e a noi stessi la risposta a questa domanda. Buona domenica da parte di Padre Gianni,
Angela
e Irene.